l'ennesimo tentativo, ma
ce l'hai tu proprio con la Romania avanti 3-0 con Dragusin che ha cancellato. Attenzione, qui
sì,
è andato.
Ma non era Dobbiki.
No, no, come no, era lui. No. Per poco non va in, no, va in gol, no, l'Ucraina, ci è mancato pochissimo, forse l'unica. No, no, Dragusin ancora una volta. Cioè Dragusin proprio fa cioè, là in mezzo le ha
che
prese
disastro,
tutte. Ha fatto un partitone.
Non l'ha mai vista.
Stodobnik non l'ha mai presa proprio, no, però non era lui
non
adesso.
Era lui,
comunque Dragusin strepitoso, strepitoso, ha fatto veramente le ha prese tutte lì dietro. Va bene. Questo che fa? Ah, è fermo, gioco fermo. Dunque, caro Stefano, siamo arrivati
buon
nell'ultima parte.
Eh?
Suona il campanello perché ci sono due amici e mi fa molto piacere. Intanto c'è in un orario che di solito non è il suo, ma oggi insomma ce l'abbiamo in quest'ultima parte che è Mimmo Cugini, Gazzetta dello Sport.
Grande
Mimmo! Buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Come stai tu
adesso? Mimmo, io non lo so adesso come voi avete trattato il caso Dobbiki, scusami.
Dai, mo si è fissato.
Però è l'uomo più richiesto, no? È al centro delle attenzioni in tanti club europei. Oggi non l'ha mai strusciata, mi aspetto un pezzo sontuoso da parte vostra perché sul fenomeno Dobbiki, cioè chi l'ha visto, ecco, questo è il titolo un po' del
va bene,
lo 35-40 milioni, ho capito, 35-40 milioni Mimmo, cioè non è che un giorno vedi caso, 30 anni, 40 che vedi calcio. Ragazzi, qui non ci capiamo più niente con questo calcio mercato.
Bisogna stare attenti.
Ogni io capisco tanto... ha fatto una stagione super col Girona, ma io non vedo. Dragusin l'ha disintegrato.
Sì, sì, non gli ha fatto toccare un pallone oggi. C'è anche un altro amico che ci raggiunge, mi fa piacere un po' che non lo sentiamo. Luigi Foscale. Ciao Luigi, ben trovato.
Ciao Luigi.
Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
Buon pomeriggio e ben trovato anche a te. Mimmo, senti una curiosità.
Dimmi tutto.
Stancona qui niente, proprio non c'è stato verso di salvarla in nessun modo.
Ma guarda, il mistero continua, prima o poi ci diranno la verità, quello che è successo. Pensa che parliamo di una società che non si iscrive praticamente per poco più di 400.000 euro, che adesso non è che siano pochi soldi, però 2 mesi di stipendi di giocatori di Serie C, ovviamente pagati poco, e tutto questo succede pochi giorni dopo aver garantito invece una fideiussione. Cioè probabilmente una c'è stata, c'è, capiremo fino a dove arriverà, una guerra interna tra i soci che ha portato a questa cosa e ovviamente ha penalizzato tutta la città e i tifosi.
Sì, che poi
speriamo
sembra...
almeno che il sindaco riesca a organizzare una proprietà per fare la Serie D, insomma, perché sennò insomma, partire ancora più basso sarebbe veramente deprimente. E però c'è poco tempo, ci vogliono i soldi, quindi insomma è una l'ennesima estate calda, è una bella rincorsa contro il tempo.
C'è un in bocca al lupo perché è il quarto fallimento in 20 anni.
Mi ricordo quelli passati, mi ricordo
tanto,
quando arrivò ad Ancona come si chiama Mimmo? Dai, l'attaccante.
Allora, guarda,
l'attaccante brasiliano là,
Giardella.
Pesava 130. Però, vado là a Iesi a fare intervista. Scusa,
no, la cosa
ho
più
chiesto,
bella
scusa,
di
dove
Giardella...
sta? Sono io,
non l'avevi conosciuto.
40 chili nella Oldel. Hai visto là Iesi, Mimmo, l'albergo?
La cosa più bella di Giardella, oltre al suo peso che era notevole quando arrivò ad Ancona. Due cose fondamentali di Giardel, vi racconto, fanno veramente ridere.
La cosa
bellissima di Giardel era la moglie, una brasiliana spettacolare. Ogni volta che arrivava in tribuna si alzavano tutti, nessuno guardava la partita, anche perché quell'anno ancora la perdeva tutte, guardavano lei, ovviamente era facile. E l'altra cosa meravigliosa è che Giardel arrivò il giorno di Ancona Perugia allo stadio del Conero. Ed era talmente, diciamo, confuso, per non usare un altro termine, che lo portarono in mezzo al campo e lui andò a salutare i tifosi del Perugia perché avevano gli stessi colori dell'Ancona, cioè non gli avevano detto qual era la curva giusta.
Iniziato bene.
Così,
si presentò bene, così. Si presentò bene, insomma, vabbè, dai.
No, ma mi ricordo, arrivo in questo albergo, bellissimo, arrivo a questo albergo, dai, ma quello lì è famoso.
Sì, cioè, sì.
Arriva, vabbè, c'è questa cosa qua, poi parlo con il cameriere, ha detto se fa due piatti da pasta, mangiava come un diavolo. Mangiava due, sette kg di pasta al giorno, una cosa. Sì, è arrivato dopo tre mesi,
era uno che poi segnava,
era forte,
era uno che aveva vinto la scarpa d'oro.
Come no, ce lo ricordiamo.
Però ancora si vede che gli piacciono le marche, se è arrivato un po' fine, rilassato,
Però due anni prima, poi dopo lì c'era il Ciausco, quello che il Ciausco non conosce benissimo. Giardello conosceva bene.
Luigi, senti, invece a proposito, andiamo un po' anche sul Milan che tu segui molto, Luigi, le parole pure di, noi abbiamo parlato oggi di Kvaratskhelia, ma pure Theo Hernandez ha mandato un bel messaggio,
Beh, il messaggio di Theo è chiaro, bisogna capire le ambizioni di uno dei giocatori più forti al mondo e se non si danno delle certezze a uno dei giocatori che è più forte al mondo e che è voluto, penso, da tutte le squadre più alte, bisogna prendersi poi delle responsabilità, perché
ma cosa chiede esattamente? Più soldi, immagino.
Ma secondo me non è la questione di soldi, è la questione di progetto, perché i soldi sono una componente importante, ma serve anche creare un progetto vincente e quindi non essere l'unico giocatore forte, che se vuoi vincere le competizioni internazionali un giocatore come Theo lo devi avere. Ma non puoi avere solo un giocatore come
4,5 di ingaggio prende ad oggi.
Beh, è in linea.
Lui vuole pareggiare l'ingaggio di Leao.
È in linea col mercato. Ma secondo me non è soltanto il pareggiare con Leao che gli vale, ma è tutto il resto, tutto il contorno che deve essere dato a un top player.
Cioè, tu dici lui non ha garanzie dal club?
Non dico questo, dico che si può interpretare in questa maniera un discorso ambizioso di Theo.
Mimmo, che ne pensi? Occupiamoci un attimo anche di questioni qua.
Penso che ormai sia inevitabile che i club sono in scacco dei calciatori quando decidono di cambiare squadra.
Sì,
contratti contano pochissimo, cioè i contratti contano solo nel momento in cui si vanno a firmare i rinnovi e i procuratori sono bravissimi a ottenere cifre incredibili. Esatto. Poi è chiaro che non tutte le situazioni sono uguali, ci sono situazioni che si creano di tensione con gli allenatori, con l'ambiente, con gli stessi presidenti, e quindi però obiettivamente mi sembra un po' esagerato.
Ma sai, adesso non perché l'ha detto Luigi, però te la butto lì, sai perché non credo alla storia del, lo dico veramente con massimo rispetto, sai perché non credo alla storia del progetto? Perché per me i giocatori non pensano a questo. Cioè, nel momento in cui tu vai a giocare in Arabia e ci sono andati giocatori anche di 26-27 anni, lì c'è il progetto? Domanda che vi faccio. Io non credo.
I soldi lì.
Cioè, aggiungo un'altra cosa e poi lascio la parola a voi. Il signor Leao veste la. Il signor Theo Hernandez veste la maglia del Milan. Quindi hai un è un club prestigiosissimo. Non è che stai giocando contro una squadra che, dicevo, sai, il prossimo anno non so dove vado a finire, che ne so, come può essere il problema dell'Ancona, per dire, no? Stai giocando con un club che comunque il prossimo anno gioca in Champions, che comunque è arrivato al secondo posto quest'anno, che comunque ha dei giocatori di livello. Quindi io non credo alla storia del progetto, Luigi, te lo dico, ripeto, non perché l'hai detto tu, non credo proprio. Il giocatore, secondo me, del progetto non gliene può fregare di meno. Cioè, lui dice quanto prendo, mi danno di più, vado dove vado di più. Io la vedo in questa maniera, proprio in maniera...
È una chiave di lettura che ci sta, posso anche condividerla, però secondo me la componente dello stipendio è una componente comunque importante, ma non è l'unica, secondo me, in questo momento. Questa è la mia opinione.
No, per carità, ci mancherebbe. È giusto poi che ognuno la veda a suo modo. Non so, Stefano e Mimmo, se volete aggiungere qualcosa su questo punto.
No, uscendo dai casi singoli, però, in effetti qualche volta può esserci la voglia di passare da un club, diciamo, medio-alto a un club altissimo. Ovvio che nel momento in cui ti chiamano il Real Madrid o il Barcellona o il Manchester City, è evidente che una riflessione la fai, però secondo me alla base bisognerebbe avere un po' più di onestà intellettuale e dire: sì, vado per soldi. Cioè, e non c'è niente di male, perché chiunque di noi, in qualsiasi lavoro, se viene chiamato da un'altra azienda che ti dice ti do il doppio, prende e va. E quindi sì, perché sì, non dovrebbero farlo i calciatori? Però i calciatori non lo dicono.
Però Mimmo, perdonami, non tutti.
Quasi.
Non lo so.
Dai. È vero, non tutti, però intervengo, cioè, con un aspetto, che quei club che hanno il portafoglio, diciamo, pieno, hanno anche un progetto più ambizioso.
Esatto,
quindi
credo che sia
essere un modo, esatto, molto elegante per dire al Milan non mi danno quello che voglio, tot.
E soprattutto non scorgo alcun progetto. Insomma, voglio dire, Theo Hernandez, io la penso come te, Luigi, anche Mimmo, non so se sei d'accordo. Voglio dire, Theo Hernandez, secondo me la fa anche una questione, diciamo, di obiettivi sportivi. Vede un Milan un pochino, poi magari il Milan ce le idee chiare, ma lui non si fida. Anche, allora, se lo chiama Real Madrid, che fai? Non ci vai a giocare, ti danno più, esatto, soldi, vai a giocare a Real Madrid.
Esatto.
Quindi anche c'è una correlazione.
Sì, anche perché Theo è un giocatore comunque giovane, e quindi esatto, i prossimi due anni al Milan o in un'altra squadra di primissimo livello, ovvero una candidata alla vittoria piena di una Champions o di una Coppa del Mondo per club, quanto può ambire per i prossimi due anni? Quindi non è solamente un discorso di breve termine, l'anno prossimo posso prendere tot di più, il doppio, ma fra quattro anni quanto posso crescere? Ecco, secondo me è in quel discorso prospettico. Tanto è vero che se noi analizziamo le prestazioni di Theo dopo i mondiali, dove fece un buon mondiale, ebbe un calo. Vuoi perché è stato spremuto come un limone, ma poi anche perché ha trovato un ambiente diverso. Questa è la mia opinione.
Sì, so.
Mimmo,
uscendo dal caso
Theo Hernandez.
Di Theo Hernandez, in generale mi sembra evidente che da questo discorso dobbiamo escludere però quelli che poi decidono di andare in Arabia Saudita, perché lì è dimostrato che
puoi andare
è
solo, il progetto,
solo una questione economica, cioè non c'è nessun progetto. Poi c'è sicuramente un grande progetto dal punto di vista politico di arrivare a creare un campionato molto competitivo,
sì, sì,
per arrivare poi ad avere il mondiale, però dal punto di vista della visibilità mi sembra evidente che, insomma, nonostante abbiano fatto degli investimenti clamorosi, non ci sia stato poi questo, dal punto di vista mediatico, questo ritorno sul campionato dell'Arabia Saudita. Quindi poi io dico quello che dicevo prima, non voglio assolutamente dare un giudizio negativo su questa scelta, però non sempre vedo una voglia di crescere dal punto di vista tecnico o del progetto. Insomma, mi sembra che ogni tanto è una scappatoia, una via di mezzo. Poi è chiaro che quello che dicevate voi è giustissimo, cioè nel momento in cui tu vedi che i progetti del Milan non sono di altissimo livello, perché, come abbiamo detto altre volte anche con voi, si continua a ripetere questa cosa odiosa che io non sopporto, di dire che il Milan deve arrivare tra le prime quattro, e nascondendosi dietro questo si nega la volontà di avere un Milan che sia veramente un grande Milan, che punti a vincere, come secondo me dovrebbe essere.
Esatto, su questo concordo io.
Sì, sì. No, io vi stavo ascoltando con grande attenzione da questo punto di vista.
Anche perché, se posso aggiungere...
Quindi la scelta di Fonseca, Luigi, come la ritieni? Non ambiziosa? Non una scelta...
Allora, Allora, Fonseca è un buon allenatore, è una persona che segue le linee aziendalistiche del far crescere i giocatori. Certo. Nel suo passato ha avuto dei buoni risultati, non sempre vincenti, comunque ha un fattore in cui è bravo e si può distinguere, che è quello del valorizzare i giocatori. Quindi da quel punto di vista lì è bravo. Io avrei preferito altri giocatori, cioè altri allenatori, per esempio Conte o altri top allenatori. È arrivato Fonseca, ma non dimentichiamoci che anche Pioli non era un allenatore di primo grido, eppure il Milan ha fatto bene e ha cresciuto bene alcuni giocatori. Quindi da questo punto di vista,
certo,
devono contare, certo, i fatti, e gli auguro tutto il meglio a Fonseca. Per quanto riguarda Teo, secondo me, è un modo elegante anche per fare una trattativa, per non finire come il caso Donnarumma, perché non dimentichiamo,
certo, per non perdere il giocatore a parametro zero, chiaro, chiarissimo.
Parametro zero, ma poi si è rovinato il giocatore dopo. Invece così Teo rimane in maniera molto elegante.
Ultimo giro ve lo faccio su un altro giocatore che è in orbita Milan, ma non solo, e vi parlo di Zirkzee, caro Stefano Impallomeni, Luigi Foscale e Mimmo Cugini, perché Zirkzee più Vlahovic, Motta insiste, la Juve si inserisce, caro Stefano.
Potrebbe essere
quel sacrificio economico che
Vlahovic?
No, Vlahovic lo vuole, tutte e due insieme.
Redichiamo.
Quindi va via Chiesa.
Ma sai perché anche
io però te lo
esterni...
dicevo, tu non
no,
sei convinto
esterni...
su questa coppia,
no,
io... vero? Zirkzee e Vlahovic,
no.
Pensi che possa funzionare?
Sì, però voglio dire, io credo che poi ci possa essere un conflitto di interessi nell'occupazione di uno spazio. Lo spazio, sia per Vlahovic che per Zirkzee, è un fattore, per carità, per tutti gli attaccanti, ma per loro due in particolare rappresenta un fattore importante. Anche se le modalità di espressione del gioco, cioè della guida palla, di ricevere il pallone, la postura, la tecnica, cioè uno fantasioso, creativo e costruttivo, l'altro finalizzatore, feroce, con grip proprio, no? Te che piacciono i motori, cioè nel senso deve sentire dentro l'aria, deve sentire proprio la porta vicino. E sai, non mi meraviglierebbe se poi a partire fosse Chiesa.
Che
ma per un semplice, ma non perché come si scrive e si narra non piace a Thiago Motta, perché poi lì Thiago Motta le cose le mette a posto in un modo o nell'altro sugli esterni.
Però ragazzi, potrebbe essere una scelta,
certo, di gioco,
cioè,
quindi adesso, magari ritiene più
opportuno. Non credo che Motta possa definire
andare a puntellare altre zone,
Chiesa,
altri ruoli,
può avere un altro interesse, interesse. Voglio andare
in un'altra
direzione,
la faccia, non vi preoccupate, la copro in un modo o nell'altro, con anche un profilo che voi, senza chiedervi la luna,
ecco.
Però se io devo fare uno sforzo, punto su Zirkzee, mi portare Zirkzee mi cambia un po'
lo scenario,
il mondo, no?
Assolutamente. Mimmo, che dici questa storia qui? Perché
beh, dico che sono molto curioso di vedere come Thiago Motta li metterà in campo. Immagino che possa essere un'idea interessante, con Zirkzee alle spalle di Vlahovic, quasi da trampolino di lancio, perché Zirkzee è uno che lega molto il gioco, Vlahovic è più un finalizzatore. Quindi o con un 4-2-3-1 o con due esterni che magari aiutino un po' e non siano troppo offensivi, così si spiegherebbe la rinuncia a Chiesa, o un 4-4-1-1 appunto con Zirkzee che gioca insieme a Vlahovic. Io sono dell'idea che i giocatori bravi possono sempre giocare insieme, non siano proprio uguali dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, e questi due mi sembra che invece siano abbastanza diversi e quindi possano sicuramente convivere. Però ci vuole poi un bel centrocampo. Certo che se la Juve dovesse chiudere l'acquisto del brasiliano, quello è un giocatore che nel nostro campionato secondo me fa la differenza, e se dovesse azzeccare anche l'acquisto di Greenwood, che io considero uno dei grandi talenti che si è un po' perso negli ultimi due anni, però sale tanto il livello tecnico, tanto.
Luigi,
me.
C'è questo rischio, cioè, nel senso, qui c'è il problema di commissioni, abbiamo parlato anche oggi, poi abbiamo avuto Claudio Pasqualini che ha criticato fortemente questo tipo di situazione, e lui ha chiesto addirittura un intervento della federazione su queste commissioni che sono esagerate.
Le commissioni ci sono, ma fanno parte del gioco, comunque queste cose si sanno da lungo tempo, e non si può fare una battaglia contro i mulini a vento. Ci sono sempre state.
Quindi secondo te il Milan deve spendere questi soldi per la commissione? Per arrivare a...
anche perché comunque il costo re-roll ne vale la pena.
Quindi tu dici è un investimento che va fatto.
Scusami Luigi, il totale sarebbe 55 milioni?
Sì.
Vabbè, però ci sta, ragione Luigi, guarda, no.
Tu dici che fai?
Cioè, dove 55? Vanno? Chi se ne frega?
Vendi Teo
tanto per 55 80, non te lo danno.
Vendi Teo 80.
Vendi Teo 80 e prendi un giocatore. Anche perché comunque il Milan.
Quindi tu Teo lo venderesti?
Io lo lascerei andare.
E chi
prenderesti? Andare, lo venderei prima che sia un altro caso Donnarumma come l'anno scorso.
E chi prenderesti lì, Luigi?
e sulla fascia metterei il giocatore spagnolo per un paio d'anni, poi facendolo crescere, poi il Real Madrid lo potrebbe riprendere.
Chi?
E tanto abbiamo Gabbia che è fortissimo. Gabbia, non dimentichiamoci, non è stato convocato in nazionale, ma al momento attuale è...
No, non ho capito a sinistra chi il nome, Luigi, al posto di Teo Hernandez.
E Jimenez.
Ah.
Andresti così.
Comunque, non dimentichiamoci un'altra cosa, che il Milan ha un settore giovanile con una giovanile che è forte.
Sì, quello sì.
E quindi si aprirebbero degli spazi dove possono venire dei giocatori. Gabbia, che è stato, ritorno su Gabbia, perché è Gabbia il punto di riferimento della difesa attuale del Milan, e poteva esserlo anche dell'Italia, è un giocatore che quando è andato in Spagna ha fatto una grandissima crescita, soprattutto nella fase offensiva d'attacco. E quindi potrebbe crescere i giocatori che potrebbero essere immessi dal settore giovanile, appunto nella prima squadra, e potrebbe fare molto bene. Allora, in quest'ottica, un'uscita di Teo, in cui magari potrebbe essere un po' scontento di alcune situazioni, certo, lo si lascia andare in buoni rapporti con i tifosi, buoni rapporti con tutti, si prende una bella cifra, e quella cifra può essere reinvestita per un giocatore di qualità dove magari c'è più bisogno che nel reparto centrocampo.
Dimmi solo, Mimmo, se sei d'accordo, perché siamo in chiusura.
Sì.
Faresti anche tu questa operazione?
Sì, io la farei, anche perché comunque dobbiamo tener conto del fatto che un giocatore a metà di giugno in pieno europeo mandi un segnale di questo genere.
Ho capito. Tu dici, questo è un segnale che non può essere trascurato, ecco.
No, non può essere trascurato, e soprattutto tu mettiti nei panni sia di Teo Hernandez che di Fonseca. Quando si vedono il primo giorno di ritiro a Milanello, cioè l'allenatore che gli dice: vuoi star qua o te ne vuoi andare via? E lui con che entusiasmo si approccia alla nuova stagione? Cioè, questo secondo me è un elemento
che devi prendere in considerazione. Va bene, vediamo un po' come andrà. C'è chi non è d'accordo con questa, diciamo così, scelta di dar via Teo Hernandez. Va bene. Allora, saluto e ringrazio Luigi Foscale. Grazie Luigi, a presto.
Buona giornata.
Buon proseguimento.
Ciao Luigi.
Mimmo, grazie. Salutaci tutta Ancona.
Ciao,
grazie
Mimmo.
Va bene. Un abbraccio a Mimmo Cugini, a presto. Allora, mi dai l'ultimo audio, un ascoltatore, e poi chiudiamo. Dobbiamo chiudere.
Allora, la Romania ha battuto l'Ucraina 3-0 con i gol di Stanciu, Marin e Dragus, ma la notizia è che Dovbyk, stella riconosciuto a livello internazionale, grande interesse di mercato, nonché attaccante ucraino del Girona, rivelazione nella Liga Spagnola, è stato assente ingiustificato di questa partita.
Bene, e chiuderei così il nostro appuntamento. Vi lasciamo a Piazza Affari. Grazie a tutti come sempre. Grazie a Stefano.
Domani. Ciao Marco.
A domani.
Ciao a tutti.
E buon proseguimento.